State ascoltando SBS Italian.
Inizio intanto a registrare. Questo è un podcast di SBS Italian, voi siete all'ascolto in compagnia di Andrea Pagani e anche di Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'ANSA ed esperto di questioni americane, a cui do il buongiorno. Buongiorno o buonasera, Giampiero.
Grazie Andrea, buongiorno a te, buongiorno e buona settimana a tutti gli ascoltatori.
Dunque Giampiero, noi partiamo come sempre riguardo alla questione dell'Ucraina dal fare un attimo un punto della situazione, perché come sempre le notizie sono in corso di svolgimento e arrivano aggiornamenti in ogni istante. Ad esempio notizia dell'ultimo quasi secondo che domani dovrebbero tenersi delle trattative, dei negoziati online e non a Gerusalemme come inizialmente previsto e predicato dal presidente ucraino Zelensky. Poi c'è stata la morte del giornalista americano Brent Renault, ucciso ad Irpin, un paesino, una piccola città ad ovest di Kiev. Quindi ti chiedo gentilmente di farci un attimo il punto della situazione allo stato attuale.
Sì, il fronte negoziale sembra in movimento, tenendo distinti i due tavoli. C'è il tavolo dei negoziati, chiamiamoli tecnici, per cessate il fuoco locali, per corridoi umanitari. Questo è quello di cui nelle prossime ore, nella giornata di lunedì, per l'Ucraina e la Russia si terrà un quarto round di trattative, un round virtuale appena confermato dal Cremlino, come tu ricordavi. Ma poi c'è il tema dei negoziati più sostanziali, diplomatici, politici, che dovrebbero portare, si spera, a progressi verso la soluzione del conflitto e dei contrasti tra Mosca e Kiev. E su questi abbiamo notizie che arrivano dalla Turchia e da Israele, paesi i cui leader si sono autocandidati alla mediazione fra Mosca e Kiev, anche se poi quello che succede sul terreno non corrobora affatto i barlumi di ottimismo che vengono da queste città. Raid, bombardamenti, vittime, profughi, devastazioni, sofferenze, le cronache della guerra sono sempre luttuose e sanguinose. Comunque, il ministro degli esteri turco Cavusoglu ha detto che le posizioni di Russia e Ucraina si sono ravvicinate e che serie conversazioni tra le due parti continuano ad andare avanti. E il sindaco di Gerusalemme, Moshe Lion, ha twittato: benvenuti, siamo pronti ad accoglierli, chiosando la richiesta che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto al premier israeliano Naftali Bennett di ospitare proprio a Gerusalemme un tavolo negoziale con il presidente russo Vladimir Putin. Anche l'Italia diventa un luogo di transito di questi della diplomazia di pace, perché nelle prossime ore, sempre nella giornata di lunedì europea, il consigliere per la sicurezza nazionale USA Jake Sullivan incontrerà a Roma il capo della diplomazia del Partito Comunista Cinese, Yang Jieqi. Sullivan è l'attore di un messaggio che sa di avvertimento: non aiutate Mosca ad eludere, ad evadere, a contornare le sanzioni occidentali, ma cercherà anche di indagare la disponibilità di Pechino a farsi mediatore in questo conflitto. Fin qui il fronte diplomatico. Poi c'è il terreno: missili russi su una base militare d'addestramento ucraina non lontana dal confine con la Polonia, 25 chilometri dal confine con la Polonia, 35 vittime, decine di feriti, fra le vittime anche due volontari olandesi arruolatisi per combattere con gli ucraini. Scrivono preoccupati Washington Post e New York Times che questo attacco porta la guerra più vicina alla soglia della NATO e a quella frontiera polacca dove gli Stati Uniti hanno inviato migliaia di soldati per consolidare le linee di difesa dell'alleanza. E poi, lo hai ricordato già tu, c'è il primo giornalista caduto di questa guerra, Brian Renaud, 50 anni, videoreporter, vincitore di premi giornalistici, stava documentando l'esodo dei civili da Irpin, un sobborgo di Kiev, e ancora molte altre notizie puntuali di vittime, bombardamenti, episodi di scontri e episodi di violenza, anche il sequestro di un altro sindaco dopo quello di Melitopol, e a Kherson, da Kherson, una città che è già caduta nelle mani dei russi, c'è invece fermento popolare contro un progetto russo di un referendum per rendere anche Kherson una repubblica secessionista come quelle di Lugansk e di Donetsk.
Ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando con Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'ANSA ed esperto di questioni americane, ed è proprio di America che voglio parlare adesso, perché la sensazione che si ha, credo, è quella del cerchio che si sta stringendo sempre di più. Sembra che l'asticella ogni giorno si alzi e che il famigerato conflitto mondiale non faccio altro in realtà che avvicinarsi, anche se la diplomazia sembra che finalmente inizi a muoversi e a muovere gli ingranaggi che sembrano fino ad oggi un po' ancora rallentati. Ecco, qual è la situazione negli Stati Uniti? Continua a essere dura e decisa la linea antimilitarista diretta di Biden, oppure il dibattito comincia ad allargarsi?
Allora, è vero, Andrea, che ogni giorno che passa porta rischi per la pace al di fuori dei limiti di un conflitto fra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore abbiamo avuto avvertimenti dalla NATO, dagli USA, dalla Polonia, da altri paesi, alla Russia a non usare le armi chimiche, e un timore ricorrente negli ultimi giorni, quello di impiego di armi chimiche da parte russa, finora non è avvenuto, ma c'è sempre il rischio, così come la Russia aveva ventilato nei giorni scorsi la possibilità di ricorso all'arma atomica, o comunque aveva messo, per essere più precisi, in preallarme le proprie forze nucleari difensive. Quindi il rischio c'è ed è implicito in questa situazione di conflitto, come abbiamo visto, vicino alle frontiere della NATO. Da parte americana e anche da parte NATO restano per il momento fermi alcuni paletti. Non si vuole un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti e dei paesi della NATO nel conflitto, proprio perché questo, e consapevolezza comune, sarebbe l'inizio di una terza guerra mondiale che nessuno vuole, e per evitare questo coinvolgimento diretto è fermo il no dell'alleanza a alcune richieste dell'Ucraina, in particolare all'attuazione di una no-fly zone sull'Ucraina, che comporterebbe la certezza di scontri tra velivoli militari della NATO e russi. Nell'opinione pubblica americana, tu chiedevi, ci sono fermenti che vanno nel senso di una crescente simpatia, una crescente vicinanza alla causa ucraina, ma resta la condivisione della linea finora tenuta dall'amministrazione, con il consenso del Congresso, di nessun coinvolgimento diretto nel conflitto. La vicenda ucraina non sta facendo guadagnare punti di popolarità a Biden, che sperava in realtà con la sua fermezza di evitare il conflitto, di indurre Putin a non attaccare, a non invadere l'Ucraina, ma ha in qualche misura silenziato questo conflitto anche il Donald Trump, che dopo aver definito nelle scorse settimane un genio Putin e averlo qualificato di smart, brillante, intelligente, e oggi meno propenso a esporsi perché quelle sortite oggi non sono affatto popolari negli Stati Uniti.
L'ultima domanda che ti faccio è relativa alle sanzioni, perché se da una parte continuiamo a leggere cosiddetti oligarchi colpiti, quindi leggiamo di Abramovich che è costretto a vendere il Chelsea, leggiamo di un altro oligarca che è costretto, il cui yacht da centinaia di milioni di dollari è stato bloccato dalle autorità. Ecco, io vorrei sapere qual è lo stato attuale delle cose in relazione alle sanzioni, cioè sono già entrate in vigore, sono davvero dei provvedimenti che potrebbero far riaprire la porta a Putin, e forse è quello che sta causando questa piccola apertura che sembra che anche le autorità ucraine stiano sottolineando, cioè che finalmente si sente dire che la Russia è aperta a un qualsiasi tipo di dialogo, o quantomeno non voglia imporre esclusivamente le proprie condizioni. Ecco, c'è una relazione tra queste sanzioni e questo sviluppo della diplomazia e dei negoziati, secondo te?
Le sanzioni sono un elemento preoccupante per la Russia e senz'altro deteriorano la situazione finanziaria russa, la capacità della Russia di operare sui mercati finanziari internazionali. Forse non intaccano ancora la qualità di vita, il livello di vita dei cittadini russi, e intaccano invece, ma la cosa suscita relativa commozione almeno in Occidente, il livello, alcuni aspetti del benessere o del benessere degli oligarchi. Ma sinceramente, se anche Abramovich deve vendere il Chelsea, ricavandone tra l'altro decine di milioni di euro, non è una cosa che crea empatia in Occidente, credo neanche in Russia in fondo. Ciò detto, la Russia risente e in prospettiva è preoccupata delle sanzioni, più sull'aspetto finanziario ed economico globale che per il momento almeno sull'aspetto dei beni di prima necessità. Non sono sicurissimo che sia l'effetto delle sanzioni a smuovere la Russia sul fronte negoziale, almeno in questo momento, quanto piuttosto il fatto di percepire come raggiunti alcuni obiettivi. Se gli obiettivi erano i territori russofoni e russofili da integrare nella Russia o da rendere indipendenti, e una neutralizzazione dell'Ucraina, archiviando le ipotesi di adesione alla NATO e all'UE dell'Ucraina, forse Putin ha la percezione che questi obiettivi sono stati conseguiti o militarmente, l'occupazione dei territori russofoni, politicamente, diplomaticamente, la maggiore cedevolezza dell'Ucraina sul fronte della sua collocazione futura. Ma questo lo vedremo nei negoziati. C'è poi l'ultimo aspetto, quello del boomerang delle sanzioni, perché se le sanzioni preoccupano la Russia, che in prospettiva ne subirà senz'altro conseguenze pesanti, le sanzioni sono accompagnate da ritorsioni, e le ritorsioni colpiscono i paesi che applicano le sanzioni. E infatti in Europa, a parte il discorso dell'energia che l'Europa per il momento non ha toccato, mentre Stati Uniti, Gran Bretagna, altri paesi l'hanno toccato, ma sono tutti hanno tutti dipendenze minime o comunque relative dall'energia russa, mentre l'Europa è dipendente dall'energia russa per oltre un quarto dei propri consumi energetici, del proprio fabbisogno energetico. Dicevo, c'è l'aspetto delle ritorsioni che preoccupa anche gli occidentali, e poi c'è la consapevolezza che le sanzioni possono creare un danno al paese che le subisce, ma che nella storia le sanzioni non hanno mai fatto ritornare indietro le situazioni allo statu quo ante, al massimo hanno accelerato il blocco del deterioramento della situazione, e se già accelerassero la fine del conflitto sarebbe un ottimo risultato.
Ed è quello che tutti noi ci auguriamo, e noi nel frattempo ringraziamo il giornalista Giampiero Gramaglia per il suo solito puntuale, preciso ed esaustivo contributo, e gli auguriamo una buona serata per lui che è in Italia.
Grazie Andrea, una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.